Salve, questa puntata audio di ALS Untangled in italiano viene presentata dall'associazione Con Slancio Onlus, grazie alla gentile collaborazione di Vittoria Farallo, Nicolò Giordano e Silverio Conte. Buongiorno a tutti, state ascoltando un podcast di ALS Untangled. Sono Alison Pogmiller, la co-presidente della Patient Education and Advocacy Committee, Comitato per l'Educazione e il Sostegno dei Pazienti, del Consorzio NEALS. Oggi intervisterò il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è un professore di neurologia e il direttore della clinica SLA presso la Duke University negli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche il capo del gruppo ALS Untangled. Questa puntata audio podcast è supportata dal consorzio CREATE. CREATE significa ricerche cliniche e SLA e disturbi correlati per lo sviluppo terapeutico. L'obiettivo principale di CREATE è di fare avanzare la scienza che aiuta lo sviluppo di trattamenti per la SLA e disturbi ad essa correlati. Oggi parleremo di un farmaco chiamato RT-001, cioè un composto assunto per via orale e in fase di sviluppo per pazienti colpiti dall'atasia di Friedreich, una malattia neurodegenerativa ereditaria. Il sito web dell'azienda prospetta un'ampia gamma di potenzialità di questo farmaco in altre malattie neurodegenerative, come nel caso della SLA. Ma quest'ampia gamma intende che vi siete concentrati sull'ipotetica applicazione del RT-001 nel ridurre lo stress ossidativo? In caso affermativo, potrebbe cortesemente riassumere il ruolo dello stress ossidativo in relazione alla SLA?
Può scommetterci. Vi è molta evidenza che definisce lo stress ossidativo come un accumulo di prodotti tossici chiamati radicali liberi. Questo accade nel cervello e nel midollo spinale di persone colpite dalla SLA. Potrebbe rappresentare una ragione per la quale i motoneuroni muoiono in quelle zone. Questo non è un concetto nuovo, se ne sente parlare almeno dai tempi di Lou Gehrig, il quale si era sottoposto alla sperimentazione con un antiossidante, cioè la vitamina E. Il problema principale di questo concetto è che noi abbiamo testato diversi antiossidanti, cioè dei prodotti che riducono i radicali liberi, nel corso di svariati decenni. Al momento, nessuno di questi è riuscito a cambiare radicalmente il decorso della SLA.
Capisco. Questo farmaco non è attualmente approvato dalla FDA per alcuna malattia, ma si dice che sia stato creato un nuovo programma chiamato Expanded Access, cioè accesso allargato, per le persone colpite dalla SLA. Può spiegarci il concetto di questi programmi di accesso allargato e come viene gestito il programma RT-001?
Ottima domanda. Dottoressa Pogmiller ha toccato un argomento molto importante. Ci sono tantissime idee sbagliate a questo riguardo. Dunque, il programma di accesso allargato è un modo per permettere ad alcuni pazienti di avere accesso ad alcune terapie in via di sviluppo. Effettivamente, questo percorso è venuto alla luce agli albori della crisi causata dall'AIDS-HIV. Non so se lei ha visto il film intitolato Dallas Buyers Club, una pellicola fantastica che racconta come tutto questo sia avvenuto. Ci sono quattro prerequisiti a questo percorso. 1. I pazienti devono chiedere il farmaco in via di sviluppo al proprio medico curante. 2. Il medico deve accettare di sorvegliare l'uso del farmaco. 3. La casa farmaceutica che possiede il prodotto deve essere disposta a offrire il farmaco ai pazienti che non partecipano ai loro trial. Infine, la FDA deve approvare la domanda presentata dal medico curante. Ora sembra esserci una percezione che la strettoia presente in questo percorso, cioè la ragione per cui le persone colpite dalla SLA e altre malattie terribili non riescono ad accedere a questo programma di accesso allargato, sia la FDA. Non è vero. La FDA ha approvato il 99% di tutte le domande per il programma di accesso allargato ricevute negli ultimi 30 anni. Molto spesso queste vengono approvate dalla FDA entro 24 ore dalla loro ricezione. La strettoia è sempre stata e continua ad essere rappresentata dalle aziende proprietarie dei prodotti. E dunque sono contentissimo nel constatare che l'azienda proprietaria dell'RT-001 sia disposta a offrire il prodotto. Questa è la seconda volta, in quasi 20 anni che lavoro nel campo della SLA, che vedo un'azienda disposta a questo passo.
Pensa di conoscere la ragione dietro la loro decisione?
Non lo so. Ci sarebbero varie ragioni possibili. Credo possano riconoscere il fatto che molte persone afflitte da malattie degenerative, tipo la SLA, abbiano una voglia disperata di provare delle nuove opzioni. Questa sarebbe una ragione umanitaria. Ma vi è anche una ragione pratica. Sarebbe un modo economico per iniziare a raccogliere dati sperimentali e proseguire o meno sulla strada verso lo sviluppo di questo trattamento per la SLA.
Capisco. Dunque lei parla di quattro cose che si debbono fare, cioè una domanda che viene fatta alla FDA e che la FDA approva la grande maggioranza delle domande che loro ricevono. Nei panni di una persona malata di SLA, oppure del suo badante, che intende inviare la suddetta domanda, mi rendo conto che il processo possa sembrare alquanto difficile. Ci può spiegare come bisogna approcciare il proprio medico curante quando si intende inviare la suddetta domanda?
Il procedimento da parte del paziente non è affatto difficile, bisogna solo chiedere. Le posso confermare che ognuno dei miei pazienti, e ne ho visitati oltre 2000, dicevo quasi ognuno dei miei pazienti, ha fatto richiesta per provare qualche trattamento in via di sviluppo. Sono favorevole ad appoggiare molte di queste domande, ma il nodo si presenta nel momento in cui ci approcciamo all'azienda e diciamo: ho un paziente interessato e vorrei fornire loro il mio appoggio in questo frangente. Voi siete disposti a fornire il farmaco? Eccetto due di questi esempi nel corso degli ultimi 20 anni, la risposta delle aziende è sempre stata negativa. E allora non c'è ragione per andare avanti, non c'è modo di sottoporre una domanda all'FDA se l'azienda stessa che è proprietaria del farmaco afferma di non volerlo fornire a pazienti al di fuori delle sperimentazioni cliniche.
Capisco. Parliamo del meccanismo o il modo in cui il RT001 viene sottoposto alla fase di revisione. Alcune evidenze suggeriscono che lo stress ossidativo potrebbe avere un ruolo nella SLA. Ma questo è vero soltanto nel caso della SLA in forma sporadica?
No, non è così. Pensiamo che lo stress ossidativo possa avere un ruolo in tutte le forme della SLA. Semplicemente non sappiamo quanto sia importante questo ruolo. È evidente in tutti i pazienti SLA, non importa a quale categoria essi appartengano. Ma ancora non sappiamo quanto sia importante il ruolo dello stress ossidativo nella morte dei motoneuroni.
Capisco. I radicali liberi causano danni alle cellule nel corpo umano perché gli antiossidanti neutralizzano i radicali liberi che a loro volta sono la causa dello stress ossidativo e dunque gli antiossidanti sembrerebbero essere la strada scientifica per impattare i livelli di stress ossidativo. Comunque, degli esperimenti precedenti che avevano lo scopo di provare questa tesi non hanno avuto successo. Quale potrebbe essere la causa?
Credo ci siano parecchie spiegazioni plausibili, come ad esempio che forse non abbiamo usato dei prodotti specifici adeguati, quello che crede l'azienda. In altre parole, nel passato non sono stati impiegati i prodotti giusti. Altre possibili spiegazioni comprendono il fatto che non abbiamo somministrato i prodotti nelle giuste dosi, oppure non sono state assunte in maniera giusta. Invece di assumere il prodotto oralmente, forse avremmo dovuto somministrarlo per via endovenosa, oppure iniettarlo direttamente nel liquido spinale. Semplicemente non sappiamo. Potrebbe anche essere che questo approccio funzioni solo in determinate fasi della malattia. Oppure lo stress ossidativo potrebbe essere semplicemente un sottoprodotto di molte altre cose brutte che stanno accadendo e non essere realmente la forza motrice della morte stessa del motoneurone.
Quindi la casa farmaceutica che attualmente sta testando il RT001 ritiene che potrebbe avere maggiore successo controllando lo stress ossidativo alterando i radicali liberi invece di neutralizzarli. Ho osservato degli studi su colture cellulari in animali affetti dal morbo di Alzheimer, il morbo di Parkinson e la malattia di Huntington, che difatti supportano il concetto che il RT001 in effetti riduce lo stress ossidativo. Questo approccio rende il farmaco più potente?
Gli studi di cui parlo mostrano chiaramente che l'RT001 possiede proprietà antiossidanti. Secondo una teoria molto interessante e avanzata dall'azienda, il prodotto sarebbe più efficace nel rimuovere i radicali liberi rispetto ai precedenti composti antiossidanti, ma questa teoria non è stata ancora dimostrata. Non ho osservato studi comparativi tra l'RT001 e altri antiossidanti che dimostrino l'efficacia dell'RT001 nell'eliminare una maggiore quantità di radicali liberi.
Bene, ALS Untangled ha appreso che esiste un solo studio non pubblicato sull'RT001 nel modello di topo mutante G93ASOD1 in cui non è stato osservato alcun beneficio del composto. Vorrei chiederle, questo rappresenta il modello murino di cavia standard che viene generalmente impiegato negli studi preclinici sulla SLA?
Sì, questo è il modello murino più vecchio e più ampiamente pubblicato della SLA. È in circolazione da oltre 20 anni. Alcuni di noi si chiedono quanto predittivo sia per i pazienti SLA, in particolar modo per quelli con la SLA che non è causata da mutazioni SOD1. Non sembrerebbe che i risultati ottenuti finora su questo modello animale abbiano un buon riscontro con i pazienti SLA, particolarmente quelli con forme SLA non genetiche.
Vorrei accennare al fatto che stiamo registrando questo podcast in italiano il 23 marzo 2021. Il risultato di questo studio può essere spiegato e risulta valido?
Questa è una domanda difficile. Si è sempre creduto che lo stress ossidativo abbia un ruolo particolarmente importante in questo modello. Allora, se l'RT001 risulta essere veramente un antiossidante potente, il semplice fatto che non abbia influenzato la sopravvivenza di questo modello è veramente difficile da comprendere e lo consideriamo un problema significativo.
Va bene. Credo ci siano al momento 3 persone affette da SLA che stanno partecipando al programma di accesso allargato, di cui abbiamo parlato precedentemente. È stato riportato che l'unico facente parte del trattamento per oltre un mese abbia registrato un aumento nella scala ALSFRS-R, nella capacità vitale forzata, cioè l'FVC, e nel linguaggio. Come interpreterebbe questi risultati essendo un paziente su 3?
Prima di tutto, siamo sempre felici nel constatare il miglioramento di alcuni pazienti SLA, ma sarebbe veramente importante ricordare che i piccoli cambiamenti, come quelli che sono descritti in questo paziente, possono anche accadere ai pazienti SLA sottoposti al trattamento placebo. Questo fa parte della casistica naturale di questa malattia, e ho trattato l'argomento in una mia pubblicazione risalente a un paio d'anni fa. Avevamo osservato un grande numero di pazienti presenti su una banca dati, pazienti che erano stati sottoposti al trattamento placebo nel corso di test clinici. Abbiamo dimostrato che non era così raro osservare che ci potevano essere lunghi periodi dove la malattia risultava stabile, oppure dei periodi dove i pazienti riuscivano a recuperare anche un po' delle loro funzioni motorie. Quest'idea in cui molti credono, dove la SLA è semplicemente una linea retta verso il basso dal giorno in cui qualcuno ne viene afflitto, è imprecisa. Questi periodi di stabilità, in particolar modo periodi brevi, oppure piccole riprese, non possono essere impiegati come prove di benefici post-trattamento. Questo fa semplicemente parte dell'andamento naturale della malattia stessa.
Capisco. Allora, oltre alla SLA, la casa produttrice ha iniziato dei programmi RT001 di accesso allargato anche per altre patologie. A quanto si dice, alcuni pazienti di questi programmi stanno mostrando segni di un possibile miglioramento. I pazienti SLA possono seguire questi risultati e relazionarli alla SLA in qualche modo?
È possibile. Potrebbe verificarsi una sovrapposizione tra le patofisiologie di diverse malattie neurodegenerative che assegna un ruolo centrale allo stress ossidativo. Ma, secondo la mia opinione, l'unico modo per essere certi che qualcosa potrà funzionare per la SLA sarebbe di testarlo nei pazienti SLA.
Mentre non ci sono esperimenti in corso incentrati sul RT001 in pazienti SLA, degli esperimenti vengono condotti sul RT001 in altre patologie. I dati risultanti potrebbero essere di rilievo per i pazienti SLA?
Abbiamo osservato un esperimento di breve durata con le persone affette da atassia di Friedreich, che dimostrava alcuni benefici clinici. Questo certamente ci dà speranza, ma, ripeto, non sappiamo quanta sovrapposizione ci sia tra questo e la SLA. Presumo che l'unico modo per sapere con certezza cosa significherebbe nel caso della SLA sarebbe condurre questi esperimenti direttamente su questi pazienti.
Capisco. Credo che l'RT001 non sia mai stato attentamente studiato nelle persone con la SLA in un ambiente sperimentale clinico. Quali sono alcuni degli effetti collaterali o effetti indesiderati osservati dai partecipanti SLA nel programma di accesso allargato?
Sì, sappiamo degli effetti collaterali in un paziente su 3 affetto da SLA, che sono stati evidenziati nel corso del programma di accesso allargato, come la nausea, che si è manifestata agli alti dosaggi del trattamento. È stato riferito che l'effetto collaterale si è risolto quando il dosaggio è stato ridotto da 3,6 grammi a 1,8 grammi giornalieri.
D'accordo, ma questi effetti collaterali collimano con quelli dei partecipanti negli esperimenti RT001 per altre patologie? I risultati sono simili su tutta la linea?
Sembra di sì. Inoltre, sembra che i dosaggi maggiori in altre malattie siano anche associati con effetti collaterali gastrointestinali, come la nausea e la diarrea. Non vi è chiarezza se questo è un effetto specifico del trattamento oppure ha a che fare con la quantità di olio che deve essere ingerito. Questo trattamento è veramente un olio.
Mi è stato riferito quanto il dosaggio sia critico nella comprensione dei benefici e i rischi, ma che la dose ottimale dell'RT001 nei pazienti SLA non è stata ancora fissata per la mancanza di esperimenti clinici. Come viene stabilito il dosaggio appropriato per il programma di accesso allargato?
Bene, dottoressa Pockmiller, Questo viene spesso fatto nella fase iniziale degli esperimenti. Si inizia con un basso dosaggio, ma sembra essere ben tollerato anche in altre patologie. In questo caso, il basso dosaggio equivale a 1,8 grammi e poi viene lentamente aumentato per osservare come vengono tollerati dei dosaggi maggiori.
Capisco. Quindi la casa farmaceutica sta fornendo il farmaco gratis ai pazienti in cura al Mass General Hospital, Columbia University e al Pacific Medical Center. Qual è la prassi per coloro che desiderano partecipare al programma di accesso allargato anche se sono in cura presso altre strutture?
Ottima domanda. Ognuna di quelle strutture ha un sito web associato al loro programma di SLA. Suggerirei ai pazienti in ascolto che sono interessati a partecipare a questo programma di mettersi in contatto con i coordinatori della ricerca SLA in ognuna di queste tre strutture, chiedendo di ricevere delle istruzioni specifiche.
Dottor Bedlack, quando esisteranno delle sperimentazioni cliniche dell'RT001 per la SLA? In che modo saranno utili i dati che vengono raccolti durante il programma di accesso allargato per organizzare una possibile sperimentazione futura?
Penso che la cosa più importante che apprenderemo riguarda la sicurezza e la tollerabilità, in particolar modo la sicurezza e tollerabilità ai diversi dosaggi. Credo che ci offrirà dei suggerimenti circa la possibilità che questo prodotto stia producendo degli effetti importanti per la SLA, come per esempio la scala ALS-FRS-R. Questi risultati potrebbero essere impiegati per decidere se condurre degli esperimenti clinici in SLA o meno e i dosaggi da utilizzare.
Per sintetizzare, le conclusioni di ALS Untangled riferiscono che il RT001 ha in effetti un meccanismo innovativo per ridurre lo stress ossidativo, un meccanismo che potrebbe teoricamente funzionare meglio degli antiossidanti tradizionali. Questo è corretto?
Sì, credo sia un ottimo modo per riassumerlo. Cioè, penso sia una teoria molto interessante per descrivere come funziona. È una teoria che si differenzia dagli altri antiossidanti in termini di come si sbarazza dei radicali liberi, ma è solo una teoria. Non è stato dimostrato che sia più efficace degli altri antiossidanti, e dunque l'unico modo per saperlo con certezza è quello di condurre delle prove con pazienti SLA e vedere cosa succede.
Perfetto, dottor Bedlack. Grazie a lei e ai suoi colleghi per aver trovato il tempo di scrivere queste recensioni. E grazie a lei per aver risposto a queste domande oggi. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che per sottoporre, votare per o leggere recensioni su delle terapie alternative per la SLA potete visitare il sito web www.alsuntangled.com. Inoltre i podcast ALS Untangled sono anche disponibili in italiano gratuitamente sul sito di Conslancio www.conslancio.it. Andate fino in fondo alla pagina iniziale del sito Conslancio e cliccate la scritta Create ALS Untangled. Grazie.